sono a pagare.
Ok, grazie mille. Ecco qua, allora, come avevamo detto e pianificato, questo è un primo report, diciamo, dello stato di attuazione del primo piano Smart, quello che abbiamo già visto presentato qua in Consiglio Comunale come informativa nel settembre, non di quest'anno ma del 2014. Quindi, così come è indicato qua, siamo ad un report circa a 15 mesi dall'approvazione in giunta di questa delibera quadro che presentava una serie, un complesso di 18 azioni. Ho utilizzato una cosa della quale vi volevo specificare prima, ricordiamoci che in effetti questa è una delibera che è stata nominata Prime azioni per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'acronimo inglese ICT, e per una città intelligente, una smart city. Ma insomma, volevo puntare l'attenzione sul fatto che è stato chiamato volutamente Prime azioni. Ho utilizzato una grafica con una specie di semaforino che deve aiutarci a capire più o meno lo stato di attuazione, insomma è molto generalista come approccio, ma misura, perché ci sono alcune azioni sulla quale non siamo proprio in stato avanzatissimo, ma ci stiamo logicamente lavorando. Chiedo scusa, ma non va in fila. Allora, vediamo subito come mai, non le aveva caricate tutte. Ok, allora l'azione numero uno, ricorderete, era la realizzazione di un network, di una rete di punti Wi-Fi che abbiamo poi denominato Modena Wi-Fi. Questa rete doveva essere connessa alla mano, comunque a un giga di connettività, doveva essere libera da password, doveva essere gratuita anche e quindi estremamente potente e fruibile per una platea ampissima di utilizzatori, quindi dai cittadini modenesi ai turisti, gente di passaggio, studenti, ragazzi, disabili anche, perché in effetti è molto utile per sviluppi futuri, insomma una rete per portare Modena veramente in Europa. Realizzati i primi 30 punti entro il 31/12/2014, abbiamo lanciato questo con il sito apposito www.modenawifi.it, abbiamo attualmente in corso di realizzazione, pronti per il fine 2015, almeno altri 30 punti come è la cadenza annuale, altri 39 però sono quelli che stiamo cercando di realizzare. Alla fine quindi saremo un po' sopra l'obiettivo all'anno, in un aggiornamento complessivo di 190 punti su tutta la città, nelle piazze, nelle strade, nei luoghi di aggregazione, quindi un punto ogni 1000 abitanti. Questo è poi lo standard che è stato successivamente adottato anche dalla Regione Emilia-Romagna, quando quest'estate ha emesso un bando in particolare per la realizzazione di punti Wi-Fi con le stesse caratteristiche, quindi siamo stati abbastanza innovativi da questo punto di vista, anche se le incognite erano parecchie, almeno inizialmente, della rete, proprio per le sue caratteristiche di libertà, di assenza di Wi-Fi e della totale gratuità da questo punto di vista, quindi 190 punti, un punto ogni 1000 abitanti. Abbiamo previsto ed è in fase di elaborazione l'integrazione di questa rete con le altre reti di punti Wi-Fi sulla città, alcuni di questi interlocutori, le ricordo, sono l'università, diversi altri privati, e abbiamo in previsione di attivare anche misure di supporto e di incentivo ai privati, tipicamente potrebbero essere esercizi commerciali o locali o altri bar, per l'integrazione di questa rete con una serie di reti private, diciamo, di Wi-Fi resa al cittadino privatamente e inserita però inquadrata nell'ambito di una mappatura generale, quindi queste reti private non farebbero parte della stessa, ovviamente perché avrebbero caratteristiche diverse, ma insomma visibili in un quadro generale, quindi navigabili più comodamente. La seconda azione era poi quella relativa all'estensione della rete MAN, da banda ultralarga, realizzata negli anni scorsi dal Comune di Modena in collaborazione con l'EPIDA SPA, la società in-house della regione Emilia-Romagna. Ebbene, avevamo detto partiamo in vista dell'Expo e del rilancio del Museo Enzo Ferrari proprio da quello, lo abbiamo fatto a tempo debito. Siamo attualmente in attesa della risposta dalla regione e dall'Epide S.p.A. per la nostra candidatura al progetto SchoolNet, che prevede il collegamento con la rete MAN delle 37 scuole primarie del comune di Modena, del comune di Modena, ovviamente della città di Modena. Abbiamo già stanziato a bilancio la quota di 200.000 euro, che prevede il 50%, cioè la quota in autofinanziamento che è prevista per la realizzazione di questi collegamenti, che dovrebbero pesare per circa 400.000 euro in totale ed essere realizzati con partenza nel 2016, conclusione nel 2017. Abbiamo poi attivato un percorso molto interessante di collaborazione con una parte della città, in particolare la zona delle quattro ville, che è caratterizzata da quattro fra località e frazioni. Purtroppo sulla zona c'erano problemi da tempo immemore di connettività veramente scarsa, tuttora non c'è ancora la DSL, quindi hanno una navigazione veramente scarsa, inferiore anche ai 2 mega. Ebbene, abbiamo effettuato questo percorso con i cittadini, abbiamo realizzato un progetto che prevede il rilancio della rete MAN del comune di Modena attraverso anche ponti radio, ma secondariamente attraverso l'utilizzo di altre infrastrutture che ci vengono messe a disposizione sia dall'Epida che dagli altri partner e operatori delle telecomunicazioni presenti sul nostro territorio. Quindi portiamo la rete in zona, colleghiamo le sedi del comune di Modena, le sedi comunali che là sono presenti, realizziamo anche installazioni di punti della rete Modena Wi-Fi sulle varie località e direi almeno 4 telecamere di videosorveglianza, quindi portiamo sicurezza e relazioni urbane mutuate ovviamente attraverso il digitale, portiamo in connessione anche quella parte della città. L'infrastruttura che noi realizziamo per andare in quella zona con e per conto del Comune di Modena, per i servizi del Comune di Modena, abbiamo la speranza che possa aprire la strada anche all'intervento degli operatori delle telecomunicazioni, seppur nel rispetto del quadro normativo esistente, che purtroppo, come sapete, vincola molto l'attività dei comuni proprio a favore della connettività privata, che è appannaggio del mercato degli operatori delle telecomunicazioni soltanto. E quindi noi speriamo davvero, insomma, contiamo che altri operatori possano trovare interessante andare in questa zona, anche perché abbiamo attivato una serie di energie grazie alla collaborazione con questi cittadini che si sono costituiti anche in pseudo gruppi d'acquisto, insomma hanno fatto essi stessi un censimento di loro stessi e della loro capacità della loro richiesta di connettività, e quindi speriamo che questo surplus di comunicazione in zona abbia stimolato anche il mercato. E abbiamo in definizione il piano generale della MAN di Modena, quindi un piano organico che deve censire tutti i collegamenti per razionalizzarli sempre più. Abbiamo poi in fase di collegamento altre 4 sedi comunali, quindi un ampliamento ancora della MAN stessa, fra questi l'immobile di Via Galaverna, che non è attualmente collegato, e la nuova sede dei lavori pubblici. Al punto 3 ci eravamo presi l'impegno di effettuare la mappatura delle esigenze di connettività, in particolare per attivare azioni e favorire la posa di fibra e l'attivazione della connettività a banda ultralarga, soprattutto nelle aree industriali e tipicamente nelle aree industriali a fallimento di mercato. Ora la situazione è un pochino più complicata. Quando siamo andati ad analizzarla nel profondo, ci siamo resi conto che Modena aveva bisogno di un'azione completa su tutta la città, non soltanto sulle aree industriali, ma insomma sulle utenze sia domestiche, diciamo, cioè i cittadini, che non domestiche, quindi imprese ed altri operatori. Perciò questo punto lo abbiamo esteso alla città. Abbiamo completato la fase interlocutoria con gli operatori delle telecomunicazioni, con la regione Emilia-Romagna, l'Epide ovviamente ci è sempre vicina da questo punto di vista. Abbiamo ottenuto l'inserimento del catasto dell'esigenza di un'azione operativa e concreta del catasto del sottosuolo nell'ambito dell'agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, che è in fase di costituente in questi mesi, e questo è molto importante perché, se è vero che per quello che c'è sopra al suolo, le strade, le piazze, gli edifici pubblici e privati, sappiamo praticamente tutto e abbiamo sia sotto forma di catasto per un verso che sotto forma di archiviazione di documenti tipicamente comunali, pratiche edilizie e quant'altro. Per l'altro verso, nel sottosuolo abbiamo veramente poche conoscenze, pochissime conoscenze. Quindi la nostra intenzione è quella di recuperare tutte quelle che l'amministrazione ha in pancia attualmente e, con la collaborazione degli operatori delle telecomunicazioni, dare vita ad un realizzare un vero e proprio catasto elettronico che ci consenta poi la gestione della domanda e dell'offerta assieme. Questo lo faremo anche redigendo la mappatura delle esigenze di connettività dei cittadini, e quindi attivare azioni diverse che riguardino sia la spinta degli operatori ad investire non soltanto sul centro città, dove tipicamente vanno per una questione di convenienza ad andare dove ci sono zone maggiormente dense di popolazione, ma anche su tutta la cintura esterna delle tante frazioni che ha Modena. Lavoreremo con la Regione per recuperare risorse dalla Comunità Europea, sono bandi PORFESR e Horizon 2020 per recuperare risorse finanziarie e interventi, questi in particolare per portare fibra nelle zone artigianali, sia quelle più vecchie che quelle di più nuova realizzazione nel corso del tempo, e quindi tutte queste azioni per portare la città ad una generale connessione e portarla, adesso fisseremo gli standard, ma ci piacerebbe andare sopra standard europeo, pur partendo da una situazione invece di gap inferiore, le abbiamo denominate Tavolo Modena 2.0, due punti, obiettivo banda ultra larga. Tavolo perché? Perché in effetti ci siamo resi conto che essendo per sua natura un'attività da condurre sia a livello istituzionale che in partnership con altri enti, istituzioni e soprattutto con i privati, abbiamo definito questo strumento che dovrebbe aiutarci a collaborare tutti assieme. Quindi è un tavolo che si è riunito per la prima volta il 28 di settembre di quest'anno e che si riunirà con cadenza piuttosto frequente, anche con incontri B2B, perché ci sono una serie di elementi da definire sulla città, capire anche quale modello è più adatto per il futuro, se quello della fibra direttamente in casa o della fibra direttamente in appartamento. Insomma, ci sono una serie di elementi da valutare per comporre una strategia completa. Al punto 4 abbiamo attivato il primo caso di questo nuovo strumento del quale ci siamo dotati per mettere in atto vere e proprie assemblee digitali, con lo scopo di informare, di stimolare la collaborazione, di stimolare il contributo da parte dei cittadini su scelte strategiche, su fatti grandi e piccoli della città. Il primo esempio è proprio qua vicino a noi, su Piazza Mazzini. Abbiamo denominato questo strumento Che ne pensi. Se avete fatto un salto in Piazza Mazzini vedrete che c'è un cartellone fucsia appeso alla cancellata dei gradini che scendono, della scalinata che scende all'ex diurno, perché abbiamo chiesto alla città, attraverso questo strumento, quali scelte adottare ancora sulla piazza di Piazza Mazzini, quale funzione dare al diurno secondo la loro idea. Quindi non è uno strumento di partecipazione vera e propria, non è un concorso di idee, perché possono partecipare tutti, anche i non tecnici, anzi è proprio un metodo per accogliere le opinioni, esattamente come se si facesse un'assemblea pubblica. Ecco, questa è un'assemblea virtuale che aiuta anche a tradurre le proprie idee sotto forma di schizzi, sotto forma di foto. Si può riflettere maggiormente che non parlando estemporaneamente in una chiacchierata in piazza. A volte ci sono persone che non hanno neanche il coraggio di dire la loro in mezzo alla folla, e quindi questo è uno strumento che dovrebbe cercare di raccogliere tutte la voglia veramente di lasciare un contributo, dare un'idea, fare anche una critica. E questo non è uno strumento che si sostituisce, che mira alla sostituzione del cittadino rispetto alla al ruolo di decisore dell'ente pubblico dell'amministrazione, perché le decisioni in merito al come condurre i lavori su Piazza Mazzini e sull'ex diurno se le assumerà comunque il Comune, ma è uno strumento fondamentale per informare e per raccogliere il trend principale e poi per raccogliere idee concrete. Al punto 5 avevamo detto rivedremo integralmente, laddove ce ne sia bisogno, la strategia di comunicazione del Comune di Modena. E in effetti abbiamo fatto diversi passi in avanti. Circa 20 anni dalla nascita della rete civica Monet abbiamo introdotto lo scorso anno il sito, il portale del Comune di Modena nuovo www.comunedimodena.it. Avevamo annunciato che lo avremmo lanciato in un primo momento con alcune sezioni, poi dopo saremmo andati nel corso d'anno a lavorare in modo sempre più approfondito ed è quello che in effetti è stato fatto dagli uffici che, vista la vastità del portale con le sue numerosissime sezioni, non è ancora concluso, ma insomma abbiamo già lavorato e siamo già ad un buon punto sull'ufficio tributi, sulla mobilità, sull'anagrafe, sull'ufficio stampa, sulle pari opportunità, sul welfare, su molte altre sezioni che ora qua non c'era lo spazio per citare. Non ci siamo limitati a questo, abbiamo lavorato sempre cercando di integrare la visibilità su questi strumenti digitali con le diverse tipologie di devices che nel frattempo sono diventate assai frequenti. Abbiamo lavorato cercando di integrare il più possibile la grande attività che viene fatta sui social del Comune di Modena, che ne ha veramente tantissimi, sono anche molto frequentati e molto utilizzati. Dicevo, abbiamo introdotto una serie di nuovi strumenti di comunicazione, fra questi ve ne cito alcuni: il Modena Città che Cambia, non so se avete notato, ma c'è una nuova sezione che consente di stare aggiornati sui cantieri che sono in atto, sono in funzione della città, sui lavori in corso, sulle varie manutenzioni. Ecco, magari non ci sono proprio quelle più piccole, ma insomma quelle che hanno già un certo tipo di impatto. Abbiamo poi intenzione di portare avanti un lavoro molto approfondito sulla revisione di intranet, che è quello che voi non vedete ma è il lato di tutto questo sistema interno rivolto ai dipendenti del Comune di Modena, all'interno della pubblica amministrazione, quindi su quello abbiamo intenzione di lavorare moltissimo proprio come strumento operativo di supporto all'attività degli uffici e del personale. Abbiamo intenzione di riprendere in mano e rivedere completamente, ringiovanire decisamente il motore di ricerca degli atti pubblici che voi oggi utilizzate, che è collegato anche al sito del Consiglio Comunale. Anche questo abbiamo intenzione di ringiovanirlo e fargli una cura finché sia sempre più efficace e più utile. Abbiamo poi lanciato nei primissimi mesi di quest'anno il portale www.visitmodena.it, che prima non c'era, lo abbiamo recuperato dalla provincia perché è particolarmente identificativo come dominio stesso. Abbiamo cercato di lavorare in collaborazione il più possibile con i comuni della provincia, alcuni di questi si sono dotati di siti web collegati e paralleli che si chiamano sempre Visit qualcosa, e insomma lo abbiamo tradotto in inglese. Per il momento abbiamo confidato che attraverso il lavoro degli uffici questo sia rappresentativo delle tante offerte per cultura, turismo e promozione della città che Modena assicura, non soltanto per chi viene da fuori, ma anche diventa un utilissimo strumento di conoscenza e di inorgoglimento per i cittadini modenesi. Ecco, qui in effetti vedete semaforo giallo, perché abbiamo cominciato a lavorare ma non siamo andati molto oltre. Diciamo che siamo in una fase di progettazione di questo sistema molto importante, che ritengo avrà anche un interessante risvolto soprattutto sugli aspetti di richiesta di collaborazione da parte dei cittadini e di creazione di stimolo di una cultura di attenzione all'ambiente, al nostro territorio, all'ecologia e ai comportamenti che possono migliorare o peggiorare questa queste condizioni. Voi trovate qua a un certo punto la frase anche di autocostruzione, perché non so se sapete che il Fab Lab, quello molto famoso del comune di Barcellona, ha attivato anni fa un percorso molto interessante con i cittadini, invitandoli la domenica. C'erano sia i bambini che i genitori che i nonni che venivano chiamati negli spazi del comune ad autocostruirsi dei sensori molto rudimentali, capaci di dare informazioni tutto sommato su alcuni parametri abbastanza limitanti, ma sufficienti perché potessero essere collegati in rete e messi sui davanzali delle abitazioni e creare questa grande rete diffusa di sensori e stimolare soprattutto da un punto di vista culturale le persone. Penso che questa sia un'ottima iniziativa, vediamo se riusciremo in futuro a portarla anche su Modena. Questo è altrettanto importante perché questa azione si inserisce in quello che viene chiamato il cosiddetto modello IoT, Internet of Things, che è un paradigma che si sta facendo largo da qualche tempo a livello mondiale, diciamo. Si parla della proiezione di una città sensibile dove si ragioni soprattutto di persone, ma di oggetti online oppure offline, e dopo vedremo un interessante aspetto ancora, perché la città, quella che viene chiamata la cosiddetta città sensibile, è una città dove non solo i semafori, la rete semaforica viene mantenuta online, diciamo, in rete e quindi controllata in remoto, ma tantissimi, quasi tutti gli oggetti sono potenzialmente sensori. Le persone stesse, attraverso i devices che hanno addosso, che hanno in mano e che avranno sempre più addosso, saranno sensori che potranno raccogliere informazioni e avere i servizi cuciti addosso a sé, proprio a ragione di questo. Abbiamo poi le azioni 7 e 8, che sono quelle collegate al data center. È stata approvata con delibera di giunta numero 295 di quest'anno il protocollo di accordo fra Comune, Provincia, Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Democenter ed Epide S.p.A. per la realizzazione di un data center tematico pubblico-privato, specializzato sulla sicurezza ambientale e sulla cyber security. Ecco perché parlavo di sicurezza prima. È attualmente in fase di progettazione, spero che in futuro velocemente potremo darvi aggiornamenti, ma sostanzialmente dico data center tematico perché la Regione Emilia-Romagna sta attivando una rete di 4 data center territoriali. Questo utilizzerà sistemi di disaster recovery, che sono quelli che ci hanno consentito anche durante il terremoto di supportare le esigenze dei comuni del cratere, per effettuare una serie di operazioni di interscambio, diciamo, con questi data center territoriali, in particolare quello di Modena, tematico e in partnership pubblico-privata, tarato nello specifico sulla sicurezza, perché Modena ha le caratteristiche, ha delle eccellenze da questo punto di vista, mi riferisco soprattutto all'università, per la sicurezza, sia per quanto riguarda la sicurezza ambientale e territoriale, parlo tipicamente della videosorveglianza, dell'analisi delle immagini, dei sensori, parlo anche però della cyber security, quindi protezione da attacchi informatici, protezione dei dati, protezione delle profilazioni personali, protezione degli oggetti in rete. Ora, non so, per farvi un esempio, so che a volte è abbastanza difficile far percepire questi aspetti legati alla sicurezza, perché fortunatamente non abbiamo avuto grandi problemi ad oggi, ma basti pensare che a metà settembre hanno fatto negli Stati Uniti un esperimento, hanno hackerato a distanza di circa 15 km una di quelle che vengono chiamate oggi connected car, che sono, in particolare era una Jeep, sono i veicoli che hanno un elevatissimo tasso di elettronica, e quindi il guidatore si è trovato a distanza a poter utilizzare, a poter direzionare a malapena l'auto attraverso il volante, e tutto il resto era controllato in remoto. Quindi lavorare da un punto di vista della sicurezza su questi aspetti penso che sia molto importante. Ripeto, il Modena ha eccellenze da questo punto di vista e troviamo corretto tematizzare il data center e spendersi proprio su questo tema. E al punto numero 9 avevamo detto, riprenderemo l'esperienza molto importante che il Comune ha fatto fra il 2013 e il 2014 nel dotarsi di una propria agenda digitale, un percorso di partecipazione molto importante che abbiamo detto vorremmo rendere permanente attraverso un percorso iterativo che ci consenta di confrontarci con le persone, con gli stakeholder locali, con i partner che hanno contribuito all'agenda digitale del Comune di Modena. Lo stiamo facendo il 16 dicembre 2015 con l'occasione di situare su Modena l'evento di partecipazione del Comune alla costituente dell'agenda digitale regionale. Rimetteremo tutto in circolo, recupereremo le energie e ci prepareremo per affrontare il percorso di dotarci di un piano Smart City organico, questa volta non fatto soltanto di 18, delle prime 18 azioni come vi dicevo, ma cercando di lavorare per uno strumento che sia utile nel tempo e aggiornabile nel tempo. Qua vi lascio anche un paio di ulteriori suggestioni, di ulteriori spunti, in particolare il City Modena, ve ne parlo dopo, è un progetto che abbiamo affrontato, la prima occasione è stata la partecipazione ad un premio europeo molto importante e poi il nuovo piano della formazione dei dipendenti che è attualmente in fase di lavorazione, che ovviamente punterà molto sul digitale per ovvie ragioni. Azione numero 10, abbiamo, ovvio vedo che il tempo scade, vado in fretta, anche questa è un'azione sulla quale abbiamo iniziato a lavorare ma non siamo in fase avanzatissima, era il numero 10, la realizzazione di un sistema di etichette digitali bidimensionali, era una frase piuttosto lunga per chiamare gli ID icon oppure i QR code o una serie di altri strumenti che stanno prendendo sempre di più piede, alcune di queste tecnologie si dimostrano efficaci, altre un pochino meno, noi le stiamo monitorando tutte per scegliere quella più efficace a collegare in rete una serie di elementi, una serie di emergenze positive della città. Si era pensato a lavorare su percorsi artistico-culturali, si era pensato a lavorare su percorsi commerciali oppure su percorsi legati alla cultura e agli eventi. Si è pensato di lavorare questo anche sul trasporto pubblico locale con l'azione che vedrete dopo. Stiamo analizzando, siamo in fase di studio per una sperimentazione in partnership con l'Università di Firenze, con l'Università di Modena e Reggio Emilia per installare ID con per la visita, come se fosse una specie di cicerone digitale per la visita delle sale comunali e vedere attraverso l'app se questo funziona e ci supporta guidare i tanti turisti stranieri che sempre di più vengono nella nostra città e vengono a visitare il palazzo comunale. Anche questa è una misura sulla quale dobbiamo ancora lavorare in modo approfondito. Questa era la possibilità di utilizzare gli strumenti che già ci sono in essere per dare vita ad un navigatore molto comodo che ad esempio del trasporto pubblico locale, che ci consentisse ad esempio di sfruttare i transponder che sono ad oggi presenti sui mezzi pubblici per vedere ad esempio quando l'autobus sta passando e recarsi alla fermata all'ultimo minuto senza dover aspettare o senza magari giungere alla fermata e chiedersi se l'autobus sia appena passato, ovviamente per il pagamento del ticket da SMS e per tutta una serie di ulteriori servizi che si possono veicolare. All'azione numero 12, qua invece siamo andati molto bene direi, perché abbiamo attivato questo strumento Segnalamo, abbiamo utilizzato lo strumento fornitoci dalla regione chiamato Rifedeur, che ormai da anni era in uso alla Polizia Municipale per tracciare i cosiddetti fenomeni di degrado, per mappare i cosiddetti fenomeni di degrado urbano. Era praticamente non utilizzato dai cittadini, comunque molto molto poco utilizzato, lo abbiamo trattato, l'abbiamo ampliato, l'abbiamo implementato e rifunzionalizzato all'interno del Comune di Modena come un gestionale molto utile perché ci aiuta a analizzare e a strutturare tutto il flusso in ingresso da parte dei cittadini sul Comune di Modena, quindi sia che si facciano segnalazioni, sia che si facciano comunicazioni attraverso telefono, oltre che ovviamente in digitale, ma attraverso segreterie degli assessorati, piuttosto che quella del sindaco, piuttosto che alcuni altri uffici che hanno relazioni con il pubblico, tutto questo viene tracciato all'interno di un sistema ed è molto più comodo perché si riescono a delineare una serie di problematiche che prima erano presenti, come segnalazioni multipli piuttosto che risposte multipli, insomma diventa tutto più facile da gestire. Si possono fare analitiche molto interessanti per capire quali siano le segnalazioni più effettuate dai cittadini e quindi prendere misure per risolvere questi problemi. Le persone possono utilizzare l'app oppure un'apposita sezione del sito, cliccare su una mappa, georeferenziare il problema e caricare eventualmente foto, e successivamente gli uffici inviano nel più breve tempo possibile una risposta con la risoluzione del problema oppure con l'impossibilità a risolvere il problema, ma magari tempistiche ulteriori. Insieme ai quartieri abbiamo poi ampliato questa funzione con un'attenzione particolare alle barriere architettoniche, con l'obiettivo di effettuare un'efficace mappatura delle barriere architettoniche e impegnare gli uffici via via a risolverle. All'azione numero 13 avevamo detto lavoreremo affinché il sistema di identità digitali Federa, che è quello del quale si è dotata la Regione e che è poi già stato previsto in coerenza, insomma, che confluirà in SPID, che è quello del governo, lo abbiamo direi fatto perché attraverso una serie di misure, grazie all'attivazione dal 17 gennaio di 2015 di un punto assegnazione delle credenziali Federa, che sono un po' particolari perché prevedono diversi livelli di sicurezza presso l'URP di Piazza Grande, abbiamo registrato al momento 2870 persone, diciamo, identità. Abbiamo poi attività di collaborazione con l'EPIDA, che per conto della Regione sta completando le analisi per poi rendere efficace l'integrazione del sistema Federa con lo SPID, che è l'acronimo di Sistema Pubblico per l'Identità Digitale, e quindi favorire l'accesso veloce, non mediato attraverso oggetti fisici dei cittadini nel dialogo con le pubbliche amministrazioni. Al punto 14 avevamo detto dobbiamo assolutamente dotarci di un efficace sistema di controllo di gestione, perché abbiamo bisogno di qualcosa che in tempo reale quasi ci tenga sotto controllo i flussi. Ebbene, gli uffici stanno lavorando, questo è in una parola sembra molto semplice da attuare, ma è estremamente complicato perché interessa praticamente tutto l'ente e deve essere progettato e cucito addosso alle attività degli uffici, quindi in particolare il servizio progetti telematici, città intelligente e comunicazione sta lavorando con la ragioneria e con gli altri settori via via interessati, perché dopo aver acquistato il software Strategic PA, che è quello che abbiamo individuato per essere il migliore da questo punto di vista, anche perché si integra con il SIB, che è il software di bilancio, abbiamo in fase di completamento la parte di progettazione, diciamo di cucitura sui settori del sistema stesso, in integrazione ovviamente con il bilancio armonizzato, il documento unico di programmazione e gli altri strumenti di pianificazione dell'attività dell'ente. Abbiamo poi iniziato una fase di formazione molto importante del personale, a partire dal quadro dirigenti ma anche gli amministrativi che abitualmente lavorano, perché questo software è molto ricco di cruscotti e di una serie di interfacce molto comode per fare analisi e tenere sotto controllo flussi trend, reportistica e rendicontazione nei vari servizi. All'azione 15 avevamo detto lavoreremo per dotare Modena di un sistema di sharing, car sharing elettrico. Abbiamo attualmente all'attivo la fase di sperimentazione, perché sono in uso 6 veicoli elettrici, sono 6 microcar che sono state anche finanziate nell'ambito della vittoria di un bando europeo. È in fase di definizione e ultimazione il complicato sistema che deve invece portare l'operatore privato a garantire il servizio ai cittadini modenesi. Al punto numero 16 vedete semaforo giallo, perché in questo caso siamo un po' più indietro rispetto alle altre azioni, però in collaborazione con Polizia Municipale e Ufficio Tributi stiamo proprio lavorando per portare a compimento anche questa attività molto importante, che deve attuare una efficace semplificazione nel sistema della gestione delle autorizzazioni ZTL e quindi tipicamente accesso al centro e quant'altro, in particolare anche per i disabili. In collaborazione stiamo lavorando per rendere questo estremamente interconnesso con altri comuni, altre realtà, in modo che ad esempio per i disabili un'autorizzazione sia efficace non soltanto su Modena ma anche in altre realtà. Al punto 17 poi non sto a riprenderli uno per uno per non rubare troppo tempo, ma all'azione 17 avevamo previsto una serie di punti che erano attività in corso da parte dell'ente che abbiamo rilanciato. Se necessario poi vi darò il punto per punto la situazione. Comunque fra queste vi porto all'evidenza la messa in esercizio del nuovo sistema per la gestione degli atti amministrativi in digitale, le delibere che sono l'ultimo punto dovrebbero essere attive dai primissimi mesi del prossimo anno. Abbiamo attivato l'applicativo VBG per lo sportello unico al cittadino, che è un sistema di supporto alla gestione integrata di tutti i servizi al cittadino erogati in questo sportello. Abbiamo poi attivato il software per il controllo integrato delle targhe in uso alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi, che in tempo reale fornisce le informazioni più principali, diciamo, sui veicoli, come il pagamento del bollo, l'assicurazione, eccetera. Per venire all'azione numero 18, che è l'ultima di questa carrellata, che è quella sulla quale abbiamo lavorato molto, un'azione che è ultima in ordine ma non certo per importanza, perché fra la fine del 2014 e il 2015 sono state attivate e realizzate numerose iniziative che ovviamente troveranno una più organica interpretazione e spazio nell'ambito del piano Smart City vero e proprio, del quale vi dicevo prima e che sul quale lavoreremo. Stiamo lavorando e lavoreremo nei prossimi mesi. Ve ne cito alcuni. Abbiamo potenziato e previsto l'ulteriore potenziamento dei corsi pane internet, in particolare con l'attivazione di un secondo punto in città. Siamo al lavoro sull'informatica assistita per tutti, con particolare riferimento agli anziani e alle persone che purtroppo sono state, al momento si trovano escluse dal mondo del lavoro. Abbiamo potenziato la rete dei Fab Lab con il Community Fab Lab Make It Modena, già nato nel 2014 e in fase di sviluppo in via Barchetta 77. Dicevo community perché è destinato ad un'utenza legata a tutti, al mondo dell'associazionismo, agli appassionati, agli hobbisti. Abbiamo il progetto Scuola 2.0 Codit Make It, del quale vi farei vedere qualche slide veloce fra poco, perché è molto interessante da vedere in qualche accenno, e che partirà in 3 scuole modenesi dal febbraio 2016, in 3 scuole elementari. Abbiamo poi proviamo di continuare il sostegno che abbiamo dato, che abbiamo assicurato quest'anno a progetti come Donne Digitali, alla Summer School Ragazze Digitali fatta in università qua a alla facoltà di ingegneria. Abbiamo aderito e siamo partecipi insieme alla città di Bologna, unica città in Italia, al progetto Erasmus Plus con partner internazionali, ha un acronimo un po' ostico, DGGMLF, che significa Digital Generation Gap Immigrant and Low Educated Families, cioè mira a superare il gap digitale. In particolare si occupa di sostenere i genitori nell'essere vicini ai figli e nel lasciarli liberi, diciamo, di navigare su internet, ma dotarli anche degli strumenti e delle competenze per navigare in internet in sicurezza e in modo proficuo. Sembra un problema marginale, in realtà nelle famiglie di migranti anche qua a Modena c'è una difficoltà considerevole ad accettare che i ragazzi, i ragazzini, i bimbi e le bambine abbiano un utilizzo così elevato di internet e lo utilizzano anche per la scuola, lo studio, la formazione, oltre che per lo svago, e quindi aiutare da questo punto di vista è fondamentale proprio per avvicinare superare questo gap, e poi non soltanto, ma i bambini possono farsi ambasciatori di competenze, perché nei confronti dei genitori e dei nonni possono aiutare e supportare l'avvicinamento e l'alfabetizzazione digitale. Abbiamo poi deciso ovviamente di proseguire e rilanciare la partecipazione a Linux Day, Pinguino fra i banchi e le classiche attività che il Comune di Modena nel corso degli anni ha sempre sostenuto in collaborazione con molti partner, l'Università di Modena e Reggio Emilia, MEMO, che è un'importante struttura comunale nella Regione Emilia Romagna, eccetera, eccetera, eccetera. Vado a conclusione poi con questa slide, poi ho due altri documenti da far vedere velocemente. Fra le linee guida del nuovo Modena Smart City Plan, insomma questo piano che deriva dall'agenda digitale, raccoglie la delibera Smart City, cioè le prime 18 azioni che abbiamo messo in campo dall'agosto 2014, e deve servire per dare vita ad uno strumento di pianificazione, progettazione e realizzazione delle misure, delle strategie sull'ICT e sul digitale per quella che è stata definita Smart City e Smart Community modenese. Abbiamo questi capisaldi che sono un esempio, questo è un elenco assolutamente non esaustivo, ma di spunto abbiamo l'inclusione digitale, cioè la cultura ICT per tutti, abbiamo l'innovazione nel digitale, Modena, ecosistema dell'innovazione, si collega a un'informativa veloce che vi faccio ora, abbiamo i big data, open data e il modello che vi dicevo prima della città sensibile delle persone e delle cose, abbiamo ancora tante innovazioni da mettere in campo sul government, sulla sharing economy applicata alla pubblica amministrazione, per far sì che Modena sia anche come dire, un attore molto importante al rapporto agli altri comuni della provincia e agli altri capoluoghi di ex provincia limitrofi. Abbiamo poi azioni concrete per il superamento del digital divide e del digital gap, internet veloce per tutti come strumento di sviluppo, non soltanto economico, sociale, ma insomma come strumento per migliorare la qualità della vita, se usato con equilibrio, con criterio e consapevolmente. Abbiamo poi da lavorare molto sulla sicurezza ambientale e sulla cyber security, come vi dicevo prima. Io, se posso rubare qualche altro minuto, grazie mille Presidente, vi faccio una veloce carrellata di un progetto che gli uffici hanno hanno realizzato in collaborazione, diciamo, il digitale e un gruppo di lavoro intersettoriale molto efficace ha realizzato in collaborazione per l'istruzione e in collaborazione con la rete dei Digital Champion italiana, con in particolare la Digital Champion modenese Giuba Soncini. Abbiamo poi, questo è il logo del Community Fab Lab di Via Barchetta che vi dicevo prima, che sarà un punto di riferimento per le attività, in particolare per il Make It, poi vi spiego. Abbiamo poi ovviamente MEMO, una struttura fondamentale da questo punto di vista, di grande relazione con il mondo della scuola. Abbiamo poi ovviamente il patrocinio dell'Università di Modena e Reggio Emilia, qui in particolare del professor Colaianni e della dottoressa Canali. Velocemente, le tecnologie digitali nella didattica, Code It, Make It, si possono portare efficacemente in modo creativo, coinvolgente ed utile, utilizzando il linguaggio di programmazione Scratch, che è un linguaggio che viene utilizzato solitamente nei Coder Dojo, che sono ormai in voga negli ultimi anni, per insegnare ai bambini il pensiero computazionale, divertirli, aiutarli a studiare le altre materie, associato anche al Make It, che sarebbe il paradigma dell'artigiano, del piccolo artigiano digitale, quindi passando dalla programmazione a computer, alla programmazione in rapporto ad oggetti interattivi come sensori, come droni, come piccoli microcontroller, come le stampanti digitali, rende veramente efficace la didattica. Questo è, considerate che è un progetto che abbiamo è molto in linea con la scuola innovativa, la scuola digitale. Lo candideremo in particolare nell'ambito dei bandi, abbiamo già ricevuto da questo punto di vista una serie di apprezzamenti per la nostra attività. Abbiamo comunque deciso di non aspettare i bandi con i quali effettueremo lo scale up, cioè passare da un minimo a, se possibile, offrirlo a tappeto sulle scuole elementari, in questo caso di Modena, potrebbe essere anche sulle medie. Dicevo, da febbraio 2016 partiremo in 3 scuole della città. Con l'assessore Cavazza abbiamo ipotizzato 3 scuole, quelle a più alto tasso di bambini migranti, proprio per investire su queste, per utilizzare questo potenziamento come un elemento di grande valore nell'offerta didattica. Ed è un modo logicamente per interpretare nelle scuole il mondo ICT, perché è importante che gli studenti sappiano utilizzare consapevolmente le tecnologie digitali. Ci sono varie motivazioni, una su tutte: penso che sia praticamente impossibile tenere lontano un bambino, un giovane dalle tecnologie digitali, quindi decidere di dotarlo degli strumenti per affrontare questa rivoluzione digitale, passatemi il termine. Consapevolmente penso che sia la scelta migliore, affinché il digitale sia sfruttato al meglio delle potenzialità, diventi uno strumento molto importante, uno strumento anche per il futuro, oltre che per lo svago, che magari può interessare i bambini fino dalla più tenera età, anche per lo studio, per la formazione, per le informazioni, per essere cittadini consapevoli e per trovare lavoro e potenziarsi da questo punto di vista. Visto che ci sono alcuni dati che ci danno forza da questo punto di vista, in particolare la differenza fra richiesta anche nel nostro paese e in un futuro attuale e prossimo di lavoratori che abbiano competenze digitali a vario livello è molto alta, ed è molto più alta rispetto all'offerta. Quindi lavorare da questo punto di vista sui bambini, ma non soltanto, sui giovani, su tutti, è sicuramente uno strumento per fortificare la possibilità di accedere al mondo del lavoro. Poi, tanto che hanno dato anche a questo fenomeno un nome che si chiama Digital Mismatch, sempre più di frequente poi gli studenti utilizzano internet senza avere, anche per fare piccole ricerche, a volte in sostituzione delle vecchie enciclopedie, dei vecchi vocabolari, ma non hanno quasi mai competenze, minime competenze sul diritto, sul diritto del digitale, oppure competenze su come ci si deve comportare con il copyright di un'immagine, nel saper riconoscere la fonte attendibile di un'informazione. E poi infine molti studenti spendono quotidianamente tantissime ore sui social, su internet, navigando, spesso non sapendo che essere fruitori, che essere soggetti passivi del digitale, ecco, dare loro gli strumenti invece per vivere attivamente questa dimensione, penso che sia fondamentale e poi utile anche per, non soltanto per lavorare, per studiare, ma anche per divertirsi. Nell'ambito di un percorso didattico in moduli, quello che andiamo a fare è insegnare il pensiero computazionale innanzitutto, che è interessante se applicato a tutti gli aspetti del conoscere, anche allo studio delle altre materie, perché diventa un vero e proprio metodo che porta ad un lavoro di gruppo interdisciplinare che favorisce anche le relazioni fra gli studenti. Fra le tante frasi che si possono citare, qua ce ne sono alcune: apprendere il coding, cioè il linguaggio computazionale, significa pensare in modalità algoritmica, ossia trovare una soluzione e svilupparla. Il coding dà ai bambini una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi complessi quando saranno più grandi. Ecco perché è efficacemente insegnato anche in tenera età, ecco perché anche la buona scuola finanzia progetti che portino il coding nelle scuole. La frase celebre di Barack Obama: non comprate un nuovo videogioco, fatene uno. Questo si può fare ad esempio con Scratch. Abbiamo velocemente, ecco, poi qua interessante quello che proponiamo come differenza rispetto alle esperienze di coding già fatte fino ad oggi nella didattica, quello di passare dal coding al making, cioè lavorare con gli oggetti, programmare oggetti per fare cose non soltanto virtuali ma utili nella realtà. Pensate a studiare la geometria costruendo con una stampante 3D un solido che ne compenetra un altro, o studiando le scienze, ad esempio con i sensori applicati ad un piccolo drone. Insomma, le possibilità di sviluppo sono moltissime e in genere affascinanti per gli adulti, non oso immaginare per i bambini. Il linguaggio Scratch è un linguaggio di programmazione che è stato inventato al MIT di Boston, è un linguaggio che viene utilizzato in didattica sporadica già da diverso tempo, anche con bambini in tenerissima età, quale idea è quello di dargli un valore effettivo e portarlo nelle scuole con una grande regolarità. Questa è una schermata che vi mostra come questo è un esempio di Scratch per i bimbi più piccini, ma arrivano a comporre piccole programmazioni fino ad arrivare a animazioni virtuali, a piccoli videogame, con l'utilizzo di questi codici che sono mutuati attraverso un sistema tipo puzzle colorato, con l'incastro di forme e di colori. Loro arrivano a far compiere ai personaggi delle azioni in relazione a accadimenti che avvengono, in relazione all'ambientazione che viene poi scelta. È molto creativo e molto stimolante. Ma quella che è stata ipotizzata dagli uffici del Comune di Modena è una realtà che introduce 4 moduli, 2 anni, un percorso di 2 anni, 4 moduli semestrali sostanzialmente, nei quali gli insegnanti non siano assolutamente abbandonati a loro stessi, ma accompagnati da esperti che possano assecondarli, aiutarli nel lavorare con i bambini. Ve li cito velocemente: la storia Vivi, sicuramente avete letto qualche caso di libro che prevedeva appunto a un certo punto la scelta di un'azione piuttosto che di un'altra, e a queste corrispondevano ulteriori altre reazioni. Qua c'è l'esempio del topolino, un classico dei bambini: se decidi di fare una cosa vai alla pagina X, se decidi di fare un'altra vai alla pagina Y. Beh, questo si può fare attraverso il digitale, diventano divertenti realtà. Stessa cosa si può fare con veri e propri, attraverso la realizzazione di veri e propri progettazioni, di veri e propri quiz che possono essere applicati alle varie materie. Si possono suddividere le classi in piccoli gruppi, ciascun gruppo può progettare un questionario con le risposte, poi fa sottoporlo agli altri gruppi, e questo diventa divertente. Si possono dare vita a piccole sfide a chi conosce meglio, a chi si è più strutturato in alcune materie, e questo ovviamente è interessante perché può essere applicato alla didattica tradizionale come uno strumento innovativo e divertente. Abbiamo poi, questo sarebbe previsto per il primo semestre del secondo anno, quindi si pensava di partire dalle terze elementari, quindi con i bimbi un po' più grandicelli, un po' più strutturati sul linguaggio computazionale. Attraverso Scratch si può arrivare alla realizzazione di veri e propri videogame, dove i bambini, i ragazzini e le ragazzine possano studiare le ambientazioni, studiare i personaggi, caratterizzarli, pensare a storie, far compiere attività tipicamente quello dei dinosauri oppure della storia può essere un soggetto molto interessante, fino poi alla in fase conclusiva arrivare, passare dal computer, dalla realtà virtuale to core, al making e alla sperimentazione di attività e di competenze manuali. La programmazione si concretizza in oggetti che interagiscono con la realtà e sono molto utili anche in questo caso per lo sviluppo delle competenze. Voi pensate anche a quanto i bambini con attività di hobbistica, fra virgolette, di questo tipo possono essere efficacemente messi a lavorare assieme, dove chi abbia competenze più manuali possa non sentirsi escluso accanto a chi invece forse è più forte nella parte di programmazione. Abbiamo poi l'intenzione di portare Modena dal prossimo anno nell'ambito del progetto, del fortunato progetto che dura da parecchio tempo, il Pinguino fra i banchi, a non regalare soltanto un'aula di informatica, ma a regalare un'aula di informatica e coding, quindi con piccole stampanti 3D. Anche questo potrebbe essere, è previsto nell'ambito del programma della Buona Scuola, Scuola Innovativa, e potrebbe essere addirittura finanziato. Ci attiveremo presso le scuole affinché abbiano gli strumenti per partecipare e accedere a questi e vincere questi bandi, che sono quelli previsti per i cosiddetti atelier creativi. Abbiamo infine si presenta la volontà di stare sempre vicini ai docenti affinché non si sentano mai, perché inizialmente può porre diverse difficoltà in effetti accompagnare i ragazzi alla scoperta del linguaggio computazionale. Infine un riassunto: 90 ore annuali per 180 totali su 2 anni. L'idea era quella di arrivare alla fine dell'anno ad un hackathon finale, che sarebbe una specie di festa laboratorio, workshop di fine anno, dove addirittura si possa sviluppare con le classi un progetto estemporaneo che possa essere lasciato ai bambini degli anni successivi sotto forma di eredità positiva e distruttiva. Questo poi ve lo tralascio, ma era l'attività, la programmazione delle attività sui 2 anni. Infine, questa è una tabella riassuntiva che però fa vedere come siano state previste nel corso dei mesi attività diciamo dei docenti e dei professori unitamente, tipicamente nell'ambito del Fab Lab di via Barchetta, per prendere confidenza, per programmare l'anno, per decidere i soggetti e per fare attività formativa sui docenti, poi delle attività dove ci sia la compresenza in classe di insegnanti e di esperti, e infine quelle che vedete in verde sono le fasi dedicate allo studio, alla programmazione dei progetti, insomma alle attività, magari alla scrittura, alla concezione delle storie che poi vengono tradotte in videogame piuttosto che in quiz, e che prevedono la presenza dei soli insegnanti con i bambini in classe, insomma sono attività preparatorie. Io chiudo, e se ho ancora 5 minuti, sì, vi do una informativa molto importante, perché Modena negli ultimi mesi ha lavorato e si è candidata al premio internazionale europeo Capitale Europea dell'Innovazione 2016. E voilà, vi faccio vedere simbolicamente questa, che è una mappa che ha supportato, non so quello che si vede effettivamente, ma spero, forse riesco velocemente a spiegarvela. Comunque, Modena si è candidata a questo importante premio europeo, una strategia che vede la partecipazione di moltissimi soggetti, ovviamente i vari livelli istituzionali, ovviamente anche l'ufficio Europa del Comune di Modena. Soprattutto un ringraziamento va a coloro che hanno reso possibile questo, Fondazione Demo Center, che ha fatto da grande partner e capofila da questo punto di vista, Warren Group, che sono stati gli europrogettisti che ci hanno aiutato fin qui e che ci aiuteranno nell'attività europea di lobby, e non va dimenticato Joseph Grima, che è colui che ha firmato dal punto di vista della direzione artistica la candidatura, che è colui che ha portato a casa, diciamo, su Matera il premio Capitale Europea della Cultura. Ha lavorato, come sapete, su Matera tantissimo anche con i bambini, con i quadradojo, ha fatto attività molto interessanti che hanno portato la città all'attenzione delle commissioni dell'Unione Europea. Ci sono tanti altri partner, ricordo lo studio Comunicazione e Sartoria, che ha dato una grandissima mano, ma come vi dicevo prima, la Regione, il Consorzio Attività Produttive, l'Università di Modena e Reggio Emilia, ovviamente, che non va dimenticata, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, insomma tanti altri che hanno lavorato in questi mesi, in queste settimane, per dare vita alla candidatura. Una candidatura che vede Modena essersi espressa con una strategia che velocemente vi vado a delineare, ma che, come dire, non è tanto un obiettivo, perché questa è la prima volta che ci candidiamo a un premio di questo tipo, quindi è difficilissimo, veramente difficilissimo, che questa candidatura vada a buon segno la prima volta, perché è abbastanza complicato. La Comunità Europea utilizzerà sempre di più questi strumenti per finanziare programmi, progetti specifici sui territori. Modena non aveva mai partecipato, occorre fortificarsi dal punto di vista degli strumenti per riuscire ad essere veramente efficaci, ma questa prima attività ci ha consentito di fare il sistema, di renderci conto di quanto Modena possa veramente offrire. Questo è un modo per la città per stare in Europa, per tenere la testa in Europa, è un modo per crescere, perché la partecipazione stessa al bando, con il percorso che ti impone di fare, è un grandissimo percorso di autocoscienza e di autoelaborazione di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, e che molto spesso noi modenesi, che siamo abituati a testa bassa a lavorare quotidianamente, non ci rendiamo conto che abbiamo fatto come sistema pubblico-privato, perché la natura stessa di questo bando chiedeva di indicare una strategia, di delineare attività che sulla città fossero state portate avanti dal 2012 ad oggi e poi in una dimensione di progettualità da oggi nei prossimi anni, indicando anche quello che loro definiscono scale up, cioè se tu vinci cosa fai, e indicando anche cosa fai comunque indipendentemente dalla vittoria. E questo ci ha consentito di mettere a sistema le tantissime attività e le tantissime progettualità delle quali Modena è stata capace. Come vi dicevo, secondo la logica che in Europa viene chiamata delle 4P, people, places, public and private, perché ogni volta ti chiedono di declinare i vari aspetti della tua strategia per vedere se è effettivamente efficace e tiene nelle relazioni di questi quattro concetti che devono sempre essere presenti. Il messaggio con il quale Modena si è candidato ad essere nominato, incoronata capitale europea dell'innovazione è essenzialmente ha un acronimo ICM. Ed è stato, diciamo, a questo payoff People Sharing Technology, Craftsmanship and Innovation, perché sfrutta la grande risposta che Modena come città e anche come sistema territoriale è stato in grado di offrire in reazione al sisma, contrapponendo all'epicentro tellurico un sistema di molteplici epicentri dell'innovazione che fanno però capo alla città stessa e fanno capo alla partecipazione di Modena in Fondazione Demo Center e che si attivano sulla città e sul territorio in tutta una serie di elementi di progettualità molto forti e che vedono poi la partecipazione delle tante realtà importantissime sul territorio. Ve ne faccio vedere alcune che contribuiscono ogni giorno a portare profondamente nella realtà quotidiana l'innovazione declinata nella tecnologia, declinata nel saper fare e declinata nell'innovazione anche sociale, nel grande senso di comunità che caratterizza Modena e che l'ha aiutata a reagire nella fase post-terremoto. In particolare vediamo l'Image Lab dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Questi sono degli scatti che sono stati fatti in queste settimane da una fotografa che si è prestata, si chiama Gaia Cambiaggi, lei abitualmente pubblica sul Guardian, New York Post, Rolling Stones e una serie di altre media molto importanti. Questo è il laboratorio SoftTech ICT che fa sempre parte del Tecnopolo di Modena collegato a Fondazione Demo Center. Qui abbiamo la B. Brown, una società del biomedicale di Mirandola, abbiamo CIDSTEM che è il centro, il laboratorio sempre nell'ambito del Tecnopolo di Modena che lavora sulle cellule staminali e sulla medicina rigenerativa, ancora un'immagine del laboratorio. Abbiamo la Caracol per andare dall'altra parte, abbiamo la Caracol che lavora sui materiali, sulle nanotecnologie, è un'altra realtà importantissima. Abbiamo ancora la Tetra Pak che decenni fa scelse Modena per le sue caratteristiche di realtà capace di supportare da un punto di vista dell'automazione, dell'artigianato, del saper fare, delle competenze una multinazionale di questo peso. Abbiamo poi partner di Demo Center come New Car Service di Carpi che fonda tutta la sua attività sulle stampanti 3D e sullo slegare i bit e gli atomi nel passaggio delle informazioni, nella ricostituzione degli strumenti e degli oggetti, a distanza. Abbiamo poi System Costruzioni che ha lavorato tanto, che è simbolo dell'evoluzione nell'edilizia in seguito al terremoto, ha lavorato tanto nel cratere del sisma. Abbiamo poi ovviamente Fondazione Demo Center che è punto di riferimento, abbiamo le tante attività che nel comune di Modena vengono svolte per mantenere attivo il legame con la città, abbiamo HP e Cox, un'altra realtà sempre qua presente nel comune di Modena che lavora per l'automation. Questa è un'immagine del Fab Lab di via Barchetta Make It Modena durante un quadro dojo, questa è un'immagine del nuovo e importantissimo hub R Nord con il Fab Lab Modena Makers durante una lavorazione a taglio. Menù, abbiamo ancora Tecnopolo di Mirandola, insomma, nel complesso queste sono le tante realtà e le istituzioni che ci hanno aiutato a dare vita a questa che è una candidatura e una speranza per vincere il premio iCapital 2016, ma soprattutto è un invito a continuare con altri, immediatamente con altri premi, con altri bandi, perché Modena vuole essere una realtà europea, vuole stare in Europa, e attraverso questi strumenti, la partecipazione a questi premi internazionali, si struttura e si fortifica e si confronta con le realtà internazionali. Grazie.
Ringraziamo l'assessora Fracari per questa comunicazione. Le chiedo di dare alla mia segretaria tutte le slide proiettate, così le facciamo avere ai consiglieri e alle consigliere il più presto possibile. Poi ci sarà il dibattito su questo argomento, spero in uno dei consigli di dicembre, dobbiamo vedere in base alle delibere che arrivano. Allora, come definito dalla capigruppo, adesso passiamo alla trattazione di una mozione presentata oggi, protocollo generale 161.502, oggetto attacco terroristico a Parigi del 13 novembre 2015, solidarietà e vicinanza alle cittadine e ai cittadini francesi, unità di tutti i popoli liberi per fermare le barbarie di stampo jihadista. Firmato dai consiglieri Trande, Fantoni, Campana, Montanini, Cugusi, Rocco, Galli, Santoro. Prego, consigliere Trande.